un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da Mirko Elena. Abbiamo anche oggi la possibilità di discutere e di approfondire alcuni temi legati al Tibet. Con noi oggi un stimatissimo ospite, il professor Luigi Lombardi Vallauri, molto giovane, all'età di 34 anni, si è aggiudicato la cattedra di filosofia del diritto nell'Università di Firenze e poi si è trasferito all'Università Cattolica di Milano, dove ha insegnato per parecchio tempo. È un personaggio molto eclettico, si è interessato che, oltre quindi a questioni di diritto, di filosofia, anche di questioni religiose, è sensibile ai temi della bioetica e dell'animalismo, su questo mi pare sta anche recentemente lavorando su un nuovo libro, è un grande viaggiatore, il suo motto, che mi sembra abbastanza interessante e che quindi trasferisco anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, è: io credo, lui dice, che il viaggio sia un dovere per chi pensa. E in queste poche parole c'è dentro molta riflessione, ci sono dentro molti spunti anche di dibattito. Ha una posizione religiosa complicata, almeno se stiamo a questo termine, apofatismo, che viene utilizzato nelle sue presentazioni, ed è un profondo conoscitore della scelta buddista medievale Minarepa, e proprio sulla base di questa sua conoscenza e di questi suoi approfondimenti sulla religione, sulla sua filosofia, sulla realtà del Tibet, che noi oggi lo abbiamo come ospite. Benvenuto, professor Vallauri.
Grazie, aggiungo solo qualcosa del mio curriculum religioso. Naturalmente ho molti curricula, quello di filosofo della religione. Io nasco nella famiglia cattolica forse più illustre d'Italia, con uno zio microfono di Dio e un cugino primo, in questo momento portavoce del Papa, e comincio a pensare di essere gesuita, mi pongo radicali problemi intellettuali, studio la Gregoriana, salto su molti passaggi, insomma approdo all'Università Cattolica, insegno lì 21 anni, vengo espulso per eterodossia senza motivazioni precise, dopo aver perso nei tribunali italiani arrivo alla Corte di Strasburgo, che condanna l'Italia e attraverso l'Italia la Chiesa per violazione dei miei diritti alla libertà di espressione e di insegnamento e al giusto processo. Nel frattempo mi ero molto interessato all'Oriente, ho fondato un gruppo di meditazione 31 anni fa con cui ho fatto viaggi un po' in tutto l'Oriente e non solo, è una meditazione di tipo laico, se mai ne parliamo dopo. Sono stato in Tibet, ho circumambulato il Kailas, la montagna più sacra dell'umanità, sono stato poi in Birmania, in vari altri luoghi, sempre alla ricerca della spiritualità orientale. Ecco, questi sono un po' i miei titoli per parlare in questa trasmissione.
E direi quindi, professore, di iniziare, se è possibile in termini anche abbastanza brevi, visto che la nostra trasmissione non dura moltissimo, dando un quadro di quelle che sono le religioni e le filosofie, perché questi due campi, diciamo, dell'attività del sapere umano sono molto fortemente agganciati tra di loro, quelle che sono le religioni e le filosofie orientali, e soprattutto come queste si distinguono, se così possiamo dire, un po' dalla nostra religione, che forse è l'unica che qui in Italia conosciamo bene. Quella del cristianesimo, in particolare del cattolicesimo.
Forse premetterei qualche considerazione sulla sorte delle religioni a livello planetario.
Prego.
Credo che la parola data sia secolarizzazione, cioè tutte le religioni vengono contemporaneamente assalite da una nuova mentalità secolare che ha forse due fondamenti principali, che sono la scienza tecnica moderna e quella che io chiamo volentieri la religione civile dei diritti dell'uomo. La scienza tecnica esautora completamente le religioni sul piano teorico e sul piano dei poteri, cioè è molto più facile prendere un biglietto su un jumbo che spostarsi per bilocazione, e chiunque si ammala va più volentieri da un medico occidentale che da un guaritore tradizionale. E per quello che riguarda i diritti dell'uomo, questa religione civile consegnata nelle dichiarazioni internazionali, nelle costituzioni umaniste, adesso anche in quella sovranazionale europea, nel Trattato di Lisbona, attraverso la Carta di Nizza, riconosce a ogni uomo dei diritti inalienabili che le religioni tradizionali, perlomeno certamente i tre monoteismi occidentali, hanno pesantemente conculcato nei secoli. E oggi non c'è più una religione che possa presentarsi in società, diciamo, se viola alcuni diritti fondamentali. Ecco, chiunque volesse oggi bruciare gli eretici in Occidente avrebbe dei problemi, ma anche quando vengono lapidate adultere in Oriente, l'opinione pubblica mondiale e anche di quegli stessi paesi, quando è illuminata, ha una reazione di raccapriccio. Ecco, queste sono le due radici principali della secolarizzazione. Io a Bruxelles, una volta al Parlamento europeo, ho raccontato le 12 inutilità delle religioni, ho difeso la libertà dalle religioni, almeno da quelle istituzionali. Detto questo, la differenza principale tra i tre monoteismi occidentali e l'Oriente è che i tre monoteismi rispondono al problema del senso della vita rinviando a degli al di là, cioè il senso pieno dell'esperienza umana si troverà in dei paradisi o degli inferni gestiti da un Dio perfettamente immateriale e, a dire delle religioni, perfettamente giusto, così come l'etica necessaria, che sia un'etica della fede o un'etica delle opere, ma l'etica necessaria per raggiungere il paradiso o essere dannati nell'inferno, anch'essa è fondamentalmente rivelata. L'altro tipo di religione, io credo che non ce ne siano più di due possibili, è invece un insieme di teorie delle pratiche di salvezza, pratiche consistenti in un lavoro su se stessi.
E professore, se posso interromperla, delle teorie non rivelate, insomma, dal divino?
No,
delle elaborazioni umane, quindi.
Sono delle proposte di esperienza con il corpo mente umano che hanno a che fare con la salvezza, tra virgolette. Allora, queste seconde religioni sono, per esempio, certi yoga asciutti e certi buddismi asciutti, come il buddismo Zen, che cioè, anche senza negare espressamente gli dei o i dio dei monoteismi, ne prescindono. Ecco, diciamo, non sono atei nel senso negativo, sono atei in un senso che si può chiamare prescissivo, cioè non è quella la cosa importante. L'importante è il lavoro su di sé per ottenere degli stati di coscienza che portano con sé l'evidenza di essere significativi.
Professore, se posso interrompere ancora una volta.
Certo.
Se comprendo bene, lei dice, nelle religioni nate intorno al bacino del Mediterraneo, quelle che lei definiva monoteiste, quindi l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, queste hanno una serie di regole che derivano direttamente da una indicazione divina, da
sì,
un precetto divino, mentre in Oriente c'è più che altro un insieme di le possiamo definire regole, di pratiche, di indicazioni che invece non vedono direttamente la voce, insomma, l'indicazione divina immediata, ma che sono un'elaborazione dei colti, dei religiosi, che si sono applicati a questo tipo di studi, a questo tipo di approfondimenti. Ho capito bene?
Sì, in Oriente c'è assolutamente di tutto, ci sono monoteismi, politeismi, c'è assolutamente di tutto, ci sono degli al di là, ci sono degli dei stranissimi, ci sono dei demoni, c'è di tutto, però non è di questi che io mi interesso di quelle tra virgolette religioni che danno suggerimenti teorici e pratici per raggiungere stati, chiamiamoli pure mistici,
sì,
ma di tipo esperienziale, cioè di tipo che uno si rende conto che ha raggiunto degli stati di coscienza significativi, un po' come l'amore o la bellezza artistica. Ecco, non ci sono degli al di là, ci sono, se vogliamo, delle trascendenze, cioè delle superiorità al banale, ma queste trascendenze non sono nell'altro mondo, sono nell'esperienza concessa al corpo mente umano in questo mondo. Gli esempi che mi vengono in mente sono appunto lo yoga e i buddismi più asciutti, cioè quelli dove Buddha non è Dio, dove non ci sono sacerdoti, non ci sono preghiere, non ci sono riti, c'è essenzialmente un lavoro sapienziale su se stessi. Ecco, allora abbiamo due tipi fondamentali: le rivelazioni corredate da tutti i dogmi sull'invisibile, come tipicamente il cattolicesimo romano,
sì,
e a questi dogmi si deve aderire per fede, e abbiamo delle teorie, delle pratiche che salvano, e delle pratiche direttamente consigliate che dovrebbero salvare, cioè dovrebbero incamminare all'incontro con l'altamente significativo. Ecco, questo io lo chiamo mistica laica, l'incontro con l'altamente significativo io lo chiamo la mistica laica. Ho fatto proprio per Radio 3 anni fa ben 20 ore dedicate alla mistica laica, che si possono ancora trovare volendo in rete.
E questa mistica laica, professore, è corretto dire che trova più agganci con religioni, o chiamiamole filosofie, forse anche come il buddismo, piuttosto che non appunto
sì,
la nostra religione tradizionale qui in Italia?
Assolutamente sì, con questi buddismi asciutti è più o meno in sintonia, anche se per me la mistica laica è anche extra religiosa. Per esempio il mio gruppo di meditazione è la ricerca di una mistica fondata almeno al 30% sulla grande scienza occidentale, cioè trasformare la scienza occidentale in una via di contemplazione.
Molto
questo
interessante.
È nuovo. E nel buddismo naturalmente non c'è.
Quindi lei in questo senso sta facendo quasi da caposcuola, da maestro di vita per nuovi percorsi.
In questo
diciamo
limitato angolo, diciamo che può essere di 25 gradi su 360, però sono maestro indubbiamente.
Forse è modesto nel dire 25 gradi su 360, ma va bene. Professore, riprendiamo un po' il discorso e cerchiamo di arrivare anche al nostro Tibet, che è il filo conduttore delle nostre trasmissioni. Come situiamo la religione e quello che viene detto buddismo tibetano, talora lamaismo, qualcuno rifiuta anche questo secondo termine, come lo situiamo nell'ambito più ampio delle religioni orientali?
Ma l'ambito delle religioni orientali è talmente vasto che io credo che dobbiamo situarlo all'interno dei buddismi, cioè è uno dei buddismi. Allora, il buddismo rispetto all'induismo da cui nasce è una specie di illuminismo, cioè elimina gli dèi, elimina la preghiera, il sacrificio, i sacerdoti e passa appunto a un'analisi dell'esistenza e a un lavoro su se stessi.
E il buddismo, professore, se ricordo bene, ha una data di nascita che grosso modo è 4, 5, 6 secoli avanti Cristo.
Sì, il VI secolo, quindi dal 600 al 500, però in India non ci sono mai date precise perché il clima distruggeva tutti i documenti, fino alle colonne di pietra di Ashoka non c'è niente di sicuro, insomma.
E quindi il buddismo, diciamo, ha le sue radici, anche il buddismo tibetano, in India, in ultima analisi.
Sì, in India.
Quindi questo grosso crogiolo di culture, di religioni, eccetera, che conosciamo.
Io credo che si devono distinguere almeno tre o quattro buddismi. Il buddismo Theravada, quello degli anziani, che oggi è consegnato nel canone Pali e che diciamo si è affermato soprattutto a Ceylon e nel sud-est asiatico, molto austero.
Sì.
È molto regolare. Il buddismo tibetano, che nasce da una ibridazione con lo sciamanesimo, con la religione Bön, che è uno sciamanesimo. Gli sciamani sono dei, diciamo, dei maghi antichissimi, sono il primo strato religioso dell'umanità. C'è un famoso libro di Eliade su questo. E un pochino sotterraneamente pervade tutte le religioni, ci sono perfino interpretazioni sciamaniche di Pitagora o di Gesù Cristo. Certamente il buddismo tibetano è particolarmente contaminato con questo magismo sciamanico primitivo della religione Bön. C'è una specie di contagio con il tellurico, con il biologico, con lo zoomorfico, con gli animali, c'è qualche cosa che non si sposa bene a quella asciuttezza di cui parlavo. Invece tipicamente asciutto è stato il buddismo Chan cinese, che è poi diventato il buddismo Zen giapponese. Lì proprio siamo interamente nell'aldiquà, non esiste niente da venerare, nemmeno la figura personale del Buddha. Se incontri Buddha per la strada, uccidilo, devi essere per così dire Buddha a te stesso. Però è fede anche tibetana, non solo Zen, che in ciascuno di noi al fondo c'è la buddhità. Ecco, se dovessi dire un dogma buddista, noi abbiamo da lavorare su noi stessi con piena fiducia, perché il lavorare su noi stessi consiste quasi solo nel mettere in luce proprio questa chiara luce primordiale, far affiorare la chiara luce primordiale dentro di noi, quella luce che tutti noi siamo. Questo sì, questo è un articolo di fede, se vogliamo.
Il buddismo, quindi, mi pare di poter dire, non ha grandi collegamenti con l'induismo. E dato che prima dicevamo che il buddismo nasce in India, uno si sarebbe potuto immaginare che, come il cristianesimo ha dei forti agganci con la tradizione ebraica, anche nel caso del buddismo fosse una cosa del genere. Invece
molto,
mi pare di no.
Molto, diciamo, superficialmente si può dire che il cristianesimo sta all'ebraismo come il buddismo sta all'induismo. Sono due eresie inveranti, cioè che pretendono di portare la madre, e cioè l'ebraismo da un lato e l'induismo dall'altro, alla propria verità smarrita nei ritualismi, nei formalismi, eccetera.
Quanto c'è stato di influenza tra alcune, penso si possono definire, filosofie come il confucianesimo, forse anche il taoismo, e il buddismo, in particolare il buddismo tibetano? Nulla del tutto, c'è qualche sorta di così frammistione?
Dunque, io credo che il taoismo sia enormemente più vicino al buddismo del confucianesimo. Il taoismo è una mistica a volte anche scapigliata, in netta opposizione al confucianesimo, e a molti tratti di taoismo si ritrovano nei buddismi, per esempio alla Milarepa, quello che io chiamo l'apofatismo, cioè la via della irrappresentabilità, la via che dice: quando noi nominiamo entità divine, pensiamo per esempio a Gesù Cristo o a Shiva o al grande Dio dell'Islam, noi in realtà non riusciamo a rappresentarci assolutamente nulla. Ecco, questo apofatismo dell'oscurità, questa notte oscura dello spirito e dei sensi, come direbbe San Giovanni della Croce, è interessante che c'è anche nel cattolicesimo questa teoria dell'oscurità completa. Il dottore mistico per eccellenza del cristianesimo, San Giovanni della Croce, parla di notte oscura dei sensi e dello spirito, nella quale uno non vede assolutamente altro che il buio. Ora, tutto questo c'è molto più nel taoismo che nel confucianesimo, che è una filosofia che possiamo chiamare dell'ordine, un po' come lo stoicismo romano, dei doveri, delle relazioni umane sotto l'imperatore. È una specie di filosofia del mandarino.
Di regola sociale, potremmo
sì,
anche definirla.
Sì, di regola sociale, del come si deve. Non ha nulla di... Sì, c'ha anche lui delle componenti mistiche, ma insomma è ben diverso dal taoismo. E una delle forme di saggezza della Cina era: devi essere confuciano fino a 50 anni quando hai servito l'imperatore e sposato le figlie, e poi nell'ultima fase diventi taoista, cioè ti ricongiungi agli elementi e diventi un mistico, un risvegliato vivente che più nulla ha a che fare con l'ordine sociale.
Interessante questo suggerire una transizione proprio anche nei punti di riferimento filosofico-religiosi, se vogliamo così dire, per una persona in base al procedere dell'età. Sì.
Ma anche nell'induismo ci sono quattro età della vita, e l'ultima è un ricongiungimento fluido agli elementi fino alla morte. Uno abbandona anche la famiglia, cammina sulla polvere delle strade. Ci sono quattro stadi della vita nell'induismo.
Quindi molto differente da una visione occidentale cristiana, in cui bene o male uno ha le stesse regole, diciamo, di vita dall'inizio fino alla fine della propria esistenza. Suggerirei, professore, di fare un breve stacco,
certo,
e poi riprendiamo la nostra conversazione.
Sì.
Rieccoci in studio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Mirko Elena e oggi abbiamo qui per parlare di Tibet il professor Luigi Lombardi Vallauri. Con il professore avevamo cominciato poco fa a fare una descrizione dei vari tipi di buddismo, poi ci siamo un po' allontanati, quindi chiederei al professore di completare questa elencazione.
Avevo enumerato tre buddismi principali: il Theravada del sud-est asiatico, il buddismo tibetano, il buddismo Zen, e volevo aggiungere i buddismi occidentali, cioè c'è stata una grande migrazione e sono nati dei buddismi molto interessanti, a volte quasi più interessanti di quelli rimasti in Asia. E per esempio vorrei segnalare quello di Ambedkar in India e di Batchelor in Occidente, che sono dei buddismi without beliefs, senza credenze, per esempio, che prescindono dalla reincarnazione, che è un dogma fondamentale. Su questo c'è molta polemica, ma naturalmente io sono molto vicino a questo tipo di buddismi.
Professore, in che fase storica si situano questo Ambedkar?
Dunque, Ambedkar è uno un po' più giovane di Gandhi, era un intoccabile, quindi nato nell'induismo, odiatore dell'induismo perché gli attribuiva il sistema delle caste e la degenerazione nella sorte terribile degli intoccabili. Su questo Gandhi era completamente d'accordo, ma non lo attribuiva all'induismo, cioè diceva: se ci fosse l'intoccabilità nell'induismo io uscirei immediatamente dall'induismo. Si sono affrontati come due giganti e Ambedkar è il padre della Costituzione indiana, un intoccabile che attraverso una vita che adesso non posso raccontare diventa padre della Costituzione indiana.
Interessante. Professore,
voglio dire una cosa proprio sulla sua religione. Lui esamina tutte le religioni del mondo e approda al buddismo, a questo buddismo senza dogmi, e brucia i Veda davanti a migliaia di persone e reintroduce il buddismo in India, ma un buddismo completamente depurato da ogni forma di soprannaturale e di dogma. Però lui capiva che propagare semplicemente i diritti degli intoccabili come esseri umani, cioè propagare semplicemente quella che io ho chiamato la religione civile dei diritti dell'uomo, senza delle attività di tipo religioso, non avrebbe scaldato il cuore. E quindi lui ha un libro che si chiama The Buddha and His Dhamma, dove propone questo buddismo illuminista.
Potremmo tradurlo: il Buddha e la sua?
Il Buddha e la sua legge, il Buddha e la sua dottrina, il Buddha e il suo insegnamento. Ambedkar è una figura straordinaria perché il buddismo era stato espulso dall'India, sua patria, e l'induismo lo aveva perseguitato e in parte assorbito. Per esempio il grande Shankara è forse viene chiamato l'Aquinate dell'India, forse è il più grande teorico induista, e dell'ottavo secolo dopo Cristo. È chiaro che propone un induismo profondamente purificato dal confronto col buddismo, però è stato Ambedkar a riportare il buddismo in India.
Potremmo cercare adesso, professore, se lei è d'accordo, di analizzare un po' proprio la religione buddista tibetana, il lamaismo, sì, in Tibet, perché anche lì non è che ci sia, come è successo peraltro anche con il cristianesimo, una sola, diciamo, versione. Ci sono varie, se le possiamo chiamare sette, o comunque vari filoni, varie.
Sì. Dunque, intanto dico che anche oggi il cristianesimo, c'è un miliardo di cristianesimi, uno per ogni cristiano, ognuno c'ha il suo Gesù fai da te, perché il Gesù dei Vangeli è praticamente inaccettabile in toto e ciascuno se lo costruisce, cioè tutti tolgono andate maledetti nel fuoco eterno, i passi sull'inferno. Quindi come ci sono dietro la facciata un po' sclerotica dell'autorità cattolica, ci sono tanti cattolicesimi quanti cattolici, cioè c'è una grande quantità, non dico tanti buddismi quanto gli individui, mi fermo a un livello prima, però anche solo nel buddismo tibetano ci sono delle differenze, per esempio a seconda della maggiore o minore contaminazione con quel burn sciamanico di cui parlavo, con la magia, oppure a seconda di maggiore o minore istituzionalizzazione scolastica. Cioè, ci sono delle divisioni scolastiche, degli spaccamenti dei capelli in quattro dove io non riesco assolutamente a orizzontarmi, e molti di questi sottoinsiemi di questi quarti di cappello diventano altrettanti lignaggi monastici, non so, il lignaggio del Dalai Lama che è Gelugpa, ma poi c'è il lignaggio Kagyupa che discende dal mio guru Milarepa, c'è il Nyingmapa, c'è il Kadampa. Ecco, tutte queste cose pluralizzano moltissimo il buddismo tibetano e sono di una sottigliezza paragonabile a quella della scolastica cattolica medievale.
Quindi, insomma, niente di nuovo sotto il sole anche alle latitudini e alle longitudini del Tibet.
Direi proprio. E il mio maestro, il mio Milarepa, questo straordinario mago, asceta, insegnante e poeta e avventuriero dello spirito, certamente il personaggio più popolare, più famoso mondialmente del Tibet, è un avversario anche proprio di questa sclerotizzazione o di questa articolazione, diciamo, scolastica e monastica del buddismo. Lui vive nudo, Milarepa vuol dire l'asceta dal piccolo vestito di cotone, vive nudo nelle caverne himalayane e scrive i famosi 100.000 canti che sono pubblicati integralmente in inglese. In Italia ce ne sono delle scelte. Adelphi aveva cominciato con un primo volume, poi non è andato avanti, forse per motivi economici, ma molti li ritengono tra i più alti insegnamenti dell'umanità.
Professore, una piccola cosa, proprio per completezza, anche in Tibet poi ci sono state delle lotte piuttosto feroci tra le varie correnti, non è che proprio in Tibet, che noi spesso in Occidente tendiamo a vedere come questo luogo della pace perfetta, con tutti questi santi sostanzialmente, ecco. Anche lì ci sono stati, c'è stata
credo
gente, insomma,
che bisogna distinguere,
e correnti che hanno menato le mani.
Bisogna distinguere periodi storici, naturalmente.
Certo.
Diciamo che c'è stato un primo periodo, una prima dispensazione attribuita a Padmasambhava e a un sovrano dell'epoca, poi c'è stato una specie di medioevo caotico fino quasi alla fine del Cinquecento. Ecco, e lì ciascuno di questi ordini, come sarebbero, non so, benedettini, francescani, cistercensi, cluniacensi, si combattevano anche con l'aiuto di sovrani feudali, finché poi all'inizio del 600 appare il grande quinto Dalai Lama del lignaggio Gelugpa, quello riformato dal Lama Tsongkhapa, e prende anche il potere politico con l'aiuto dei mongoli.
Ma un aspetto importante, professore, mi sembra questo.
Posso aggiungere due parole?
Certo.
Cioè, ci terrei a dire che nel buddismo tibetano, come in ogni buddismo, in particolare sotto l'aspetto del lavoro spirituale su se stessi e della ahimsa, della non violenza e della compassione,
sì,
e karuna, ci sono luci stupende. Ecco, non vorrei che ci fossimo un po' persi nell'erudizione e nell'informazione. C'è qualche cosa di cui l'Occidente, secondo me, non può fare a meno, pena la McDonaldizzazione.
Mi sembra una frase, un'affermazione interessante, quanto mai anche provocatoria, se posso dire. Con questo abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio, al di là del vetro, i nostri tecnici della RAI e al professor Luigi Lombardi Vallauri ancora un ringraziamento.
Grazie dell'attenzione.
Un arrivederci a tutti da Mirko Elena.
Avete ascoltato Terre d'Alta Quota, il Tibet, programma a cura di Mirko Elena per la sede RAI di Bolzano. Regia di Rosilde Gasser.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. Le trasmissioni della rete quarta riprendono con la programmazione in lingua tedesca.
Hier ist der Reisender Bozen. Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Nachmittags.